E anche per oggi c'è un brano degli Atti degli Apostoli, anche questo abbastanza lungo, che però appunto adesso qualcuno ci legge, in modo che entriamo.
Marco. Ora alcuni venuti dalla Giudea insegnavano ai fratelli: se non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete essere salvati. Poiché Paolo e Barnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e Barnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione. Essi dunque, provveduti del necessario dalla Chiesa, attraversarono la Fenicia e la Samaria, raccontando la conversione dei pagani e suscitando grande gioia in tutti i fratelli. Giunti poi a Gerusalemme, furono ricevuti dalla Chiesa, dagli apostoli e dagli anziani, e riferirono quali grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro. Ma si alzarono alcuni della testa dei farisei, che erano diventati credenti, affermando: è necessario circoncidersi e ordinare loro di osservare le leggi di Mosè. Allora si riunirono gli apostoli e gli anziani per esaminare questo problema. Sorta una grande discussione, Pietro si alzò e disse loro: fratelli, voi sapete che già da molto tempo Dio in mezzo a voi ha scelto che per bocca mia le nazioni ascoltino la parola del Vangelo e vengano alla fede. E Dio, che conosce i cuori, ha dato testimonianza in loro favore, concedendo anche a loro lo Spirito Santo, come a noi, e non ha fatto alcuna discriminazione tra noi e loro, purificando i loro cuori con la fede. Ora dunque, perché tentate Dio imponendo sul collo dei discepoli un gioco che né i nostri padri né noi siamo stati in grado di portare? Noi invece crediamo che per la grazia del Signore Gesù siamo salvati, così come loro.
Tutta l'assemblea tacque e stessero ad ascoltare Barnaba e Paolo, che riferivano quali grandi segni e prodigi Dio aveva compiuto tra le nazioni per mezzo loro. Quando essi ebbero finito di parlare, Giacomo prese la parola e disse: fratelli, ascoltatemi. Simone ha riferito come fin da principio Dio ha voluto scegliere delle genti un popolo per il suo nome. Con questo si accordano le parole dei profeti come sta scritto: dopo queste cose ritornerò e riedificherò la tenda di Davide che era caduta. Ne riedificherò le rovine e la rialzerò, perché cerchino il Signore anche gli altri uomini e tutte le genti sulle quali è stato invocato il mio nome, dice il Signore che fa queste cose, note da sempre. Per questo io ritengo che non si debbano importunare quelli che dalle nazioni si convertono a Dio. Ma solo che si ordini loro di astenersi dalla contaminazione con gli idoli, dalle unioni illegittime, dagli animali soffocati e dal sangue. Fin dai tempi antichi, infatti, Mosè ha chi lo predica in ogni città, poiché viene letto ogni sabato nelle sinagoghe.
Ecco, come avete sentito nella lettura di questo capitolo 15, allora, come dicevo, come avete appunto sentito, questo capitolo ci riporta un po' a quanto avevamo già visto questa mattina, cioè alla problematica che si pone la Chiesa iniziale circa il rapporto con i pagani. Però diciamo che per Pietro all'inizio è stata la scoperta che anche i pagani potevano diventare cristiani. Poi però il problema si complica, nel senso che a un certo punto poi, come voi sapete, nel frattempo cosa è successo? Che Antiochia, per esempio, questa grande città dove Paolo aveva predicato molto, è diventata una città quasi unicamente che veniva dal paganesimo, no? Quindi erano quasi tutti persone di altra radice storica che sono arrivati nella città di Antiochia. E siamo lì che così davanti a sua moglie, davanti alla moglie va bene.
Sì, la moglie sta dietro.
Scusate il ritardo.
Non so se possiamo scusare un ritardo così grave di quasi 5 minuti. Quasi 5 minuti di ritardo, sono un po' tanti.
Una buona volta che noi eravamo in un orario.
Quando in Giappone i treni arrivano con un minuto o due minuti di ritardo, l'amministratore delegato delle ferrovie va in televisione a scusarsi perché ieri un treno è arrivato con due minuti di ritardo, perché è una cosa che non succede mai, e quindi quando succede... Da noi non è proprio così, ma...
No,
dicevo appunto che il problema si complica, perché a un certo punto, quando nascono delle grosse comunità che derivano, che nascono fuori dall'ebraismo, poi c'è stato appunto Paolo, ha fatto il primo viaggio apostolico, e quindi ha fatto un primo viaggio Paolo e Barnaba, e hanno toccato tante città del Mediterraneo, e anche lì loro hanno predicato sempre prima di tutto nelle sinagoghe ebraiche, cioè dove c'era una comunità di diaspora, però poi sempre anche agli altri, e quindi anche lì sono create tutte comunità miste, diciamo, che venivano un po' dall'ebraismo, un po' dal cristianesimo. E questo fenomeno interpella fortemente questa prima comunità ecclesiale, perché ci si domanda: ma quelli che venivano dal paganesimo e sono diventati cristiani devono prima diventare ebrei e poi quindi sono anche cristiani? Questa era la domanda fondamentale, perché come vedete Gesù non è che avesse detto tutto ai suoi discepoli, forse l'ha fatto apposta, non lo so, ma cioè, Gesù appunto non è che gli ha spiegato prima tutto quello che sarebbe successo e cosa avrebbero dovuto fare. E quindi anche noi dobbiamo stare molto attenti quando diciamo: ma com'era l'idea originale di Gesù sulla Chiesa? Perché appunto lui non ha detto tutto, ha lasciato ai suoi poi di capire loro nel tempo quali erano le scelte da fare, di capire questi percorsi che all'inizio non erano così evidenti. E così appunto la problematica che sorge è proprio questa. Adesso ci troviamo di fronte a una comunità che è composta da metà da gente che viene dall'ebraismo, metà da gente che viene dal paganesimo, ma alcuni dicevano prima di tutto devono diventare ebrei, poi dopo possono diventare anche cristiani, perché l'origine della comunità era stata una comunità ebraico-cristiana. E altri invece, come Paolo, come Barnaba, sostengono: no, non è necessario che diventino ebrei, che si mettano sotto la legge ebraica con tutte le norme tipiche dell'ebraismo, è sufficiente che credano in Gesù Cristo e che diventino cristiani. Ecco, questa diatriba è una cosa molto complessa per la Chiesa del primo secolo. E appunto da questo brano che abbiamo ascoltato è interessante vedere lo stile di questa prima comunità cristiana nel cercare la strada, nel prendere decisioni. Uno stile in cui si ragiona insieme. Così Paolo e Barnaba vanno a Gerusalemme apposta per poter parlare con Pietro e con gli altri, con la comunità, diciamo, originale, quella che quindi dà loro il senso dell'appartenenza essenziale, però nello stesso tempo non è che non hanno anche loro le loro idee da portare, quindi ragionano insieme con gli altri. e questo camminare insieme permette di trovare poi la strada. La prima strada che comunque trovano è quella di capire che ci deve essere un'apertura a tutti senza paura, no? Cioè tutti appunto del nostro tema, che per la prima comunità cristiana è proprio questo, capire appunto che l'annuncio del cristianesimo era qualcosa di così straordinario, così rivoluzionario, che cambiava in qualche modo il mondo, e che questo annuncio era per tutti. Cioè, perché la prima comunità appunto ha quasi la sensazione di dire: ma noi siamo nati da un maestro che era Gesù, che era un ebreo, eravamo tutti ebrei, noi i primi apostoli, e quindi per loro inizialmente sembrava quasi evidente che fosse qualcosa da tenere nell'ambito della loro cultura e del loro ambito storico-culturale. E invece i passaggi successivi aiutano a capire qualcosa di diverso. Ma però è interessante vedere come questa comunità, primo, è capace di ragionare insieme e di mettersi lì a parlare e a trovare le soluzioni insieme. Secondo, ha comunque chiara una cosa, che l'apertura a tutti è qualcosa di evidente, cioè che tutti sono chiamati alla speranza della novità del Vangelo. Però appunto il contrasto resta, perché bisogna capire se appunto è vero che tutti sono chiamati a diventare cristiani, ma come devono diventarlo? Devono prima entrare sotto la legge ebraica e poi essere anche cristiani? E questo appunto è faticoso, ma come vedete, come abbiamo ascoltato, Pietro e gli altri hanno questa capacità di non lasciarsi troppo condizionare da queste persone più tradizionaliste che ci sono. Ci sono alcuni molto più tradizionalisti nella prima comunità che vorrebbero appunto inserire tutti sotto la legge. E invece Pietro, che pure era anche lui molto un po' in questa linea originariamente, capisce che è possibile fare un passaggio di novità forte, perché anche qui si tratta di fare una scelta, come la scelta di andare nella casa di un pagano, come abbiamo visto stamattina, era una scelta molto coraggiosa, ancora di più la scelta che abbiamo ascoltato adesso è una scelta ancora più coraggiosa, cioè la scelta di dire: no, è possibile diventare cristiani anche senza passare attraverso l'ebraismo, anche senza essere sottoposti alla legge, anche senza essere circoncisi. Quindi è un passaggio che per la gente dell'epoca, e soprattutto per gli apostoli, che erano comunque tutti nati nell'ebraismo, è stata una scelta radicale, una scelta fortissima. Ci voleva molto coraggio per farla, ma hanno saputo farla. Hanno saputo farla perché sono riusciti a capire che c'era un essenziale dell'essere cristiani che era sufficiente, cioè che l'essenzialità dell'essere cristiani nasceva proprio dal credere nel Vangelo, dal credere in Gesù morto e risorto e nella novità evangelica che lui ha trasmesso. Credere quindi nell'idea fondamentale della fraternità, della carità, della capacità di essere una comunità attenta ai più piccoli, di tutte quelle forti novità evangeliche che Gesù aveva insegnato, queste con grande chiarezza ai suoi discepoli. Però appunto, come dicevo, Gesù ha insegnato queste cose con grande chiarezza, ma non ha detto tutto, e quindi ha lasciato poi alla comunità cristiana di trovare le sue strade, e questo valeva allora e vale ancora oggi. Quindi cioè anche oggi non possiamo neanche pretendere che di andando a cercare nelle parole del Vangelo di Gesù di sapere tutto quello che si può fare, che si deve fare, perché evidentemente Gesù non ha detto tutto, e lascia a alla comunità cristiana di interpretare le situazioni e di capire quali sono le strade vere. In questo caso questa comunità di Gerusalemme ha saputo capire, ha saputo accogliere le istanze che venivano da fuori, perché non era un problema che si poneva tanto nella comunità di Gerusalemme, questo problema, era un problema che si poneva nelle comunità delle città della diaspora, ma hanno saputo ascoltare persone come Paolo, Barnaba e a capire quindi che era possibile fare anche in questo caso una scelta coraggiosa, un passaggio straordinario. Quindi possiamo dire che in pochissimo tempo, in pochissimi anni, questa prima comunità cristiana ha fatto delle scelte fortissime, radicali, delle novità incredibili per loro, e quindi è stata capace di lanciare poi la novità cristiana in tutto il mondo. Questo, se vogliamo riferirlo poi anche a noi, ai nostri tempi, appunto la stessa domanda che ci facevamo stamattina ce la possiamo fare anche oggi, cioè tutti per noi oggi cosa vuol dire? Certo, allora era chiaro che significava l'apertura al mondo pagano, ma oggi invece che cosa vuol dire che la novità del Vangelo è aperta a tutti e che tutti devono poter essere accolti in questa novità, se vogliono partecipare, se vogliono inserirsi in questa novità. E certo, questo lo dobbiamo capire noi oggi, non ce lo può dire la prima comunità di Gerusalemme di allora, è qualcosa che tocca la nostra comunità di oggi. E ci tocca quindi oggi scoprire insieme, ragionando un po' come hanno fatto allora, quali sono le strade da seguire, quali sono le scelte anche un po' più coraggiose che anche la Chiesa di oggi può fare, perché appunto si può fare scelte sempre molto ponderate, che come è logico in una comunità grande come la Chiesa nostra, che è in tutto il mondo, che ha esigenze molto diverse nelle varie parti del mondo, che deve essere guidata con estrema cautela, perché è come un grande transatlantico la Chiesa, che quindi se tu sbagli solo di un grado la rotta vai a cozzare da qualche parte, cioè, quindi guidare un transatlantico non è come guidare una panda, per cui quando guidi la panda la parcheggi anche in un buco, non so, invece se devi guidare un transatlantico devi stare molto più attento di non sbagliare la manovra. Però ci dice questo brano degli Atti degli Apostoli che comunque è possibile imparare anche a fare scelte coraggiose e a trovare le strade vere lavorando e ascoltandosi insieme, quindi un po' come è stato anche nel suo piccolo il cammino del Sinodo, nel suo piccolo ovviamente, però è stata un'esperienza di questo tipo in cui si è capaci di camminare insieme, di ascoltarsi insieme, e già questo diventa un aiuto molto forte ad una comunità per trovare poi insieme le strade da percorrere. Tocca a qualcun altro. No, facciamo prima. No, perché non è subito.